Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Parola del Signore. Prosegue la riflessione che il Signore fa sulla legge di Mosè e sulle esigenze del Regno di Dio. La legge di Mosè, come tutte le leggi di questo mondo, è un calcolo razionale, è una razionalizzazione della vita umana. In questo senso è basato su una uguaglianza, una simmetria. In questo senso, se io ricevo un danno, devo essere risarcito. E d'altra parte, se non ricevo niente, io non devo dare niente a un altro. Questo è il modo di ragionare degli uomini, ed è anche un modo giusto, è un modo ragionevole, infatti. È quello della legge. Lasciamo perdere che stiamo parlando della legge di Mosè. Tutte le leggi sono una struttura. Se fai così, allora succede cos'ha. E in questo senso, un'azione e una reazione equilibrate tra un rapporto di uguaglianza o di simmetria. Lo vediamo nei contatti, ma lo vediamo anche nelle relazioni tra privati, no? Tu mi vuoi bene, io ti voglio bene. Non mi vuoi bene, non ho nessun legame verso di te. E per la legge è giusto e bene così. È infatti la legge di Mosè, come tutte le leggi, è una razionalizzazione del nostro stare insieme per evitare l'anarchia o la guerra. Va bene. Gesù in questa lunga pericope, siamo nel capitolo 5-7 di Matteo, il discorso sul monte, che noi lo leggiamo a pezzettini, riprende il discorso sulla legge. Voi sapete, vi ricordate bene, si siede e pronuncia le sue beatitudini, no? Il parallelismo è Mosè. Come Mosè si siede e dà la legge, così Gesù dà la nuova legge, la legge evangelica, le beatitudini. Cioè il regno di Dio. Come funziona un mondo in cui Dio è accolto ed è al suo posto giusto? Bene, il mondo degli uomini, il regno degli uomini, è, come dicevo prima, fatto dalla legge. Se mi fai un danno, lo devi riparare, ed è giusto che sia così. Se non hai fatto niente per me, io non sono tenuto a niente nei tuoi riguardi, ed è giusto che sia così. Ma il regno di Dio, quello che Gesù è venuto a predicare, è quello che trova il suo annuncio pieno nelle beatitudini, come vedete, è un superamento della legge. Un superamento nel senso tedesco, dell'Aufhebung, nel senso hegeliano. Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma a superarla. Quindi fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. È una citazione, no? Una citazione della legge di Mosè. Amerai il tuo prossimo. Chi è il tuo prossimo? Quello che ti è vicino. Voi che siete qui vicini gli uni gli altri, vi amate tra di voi. Per forza, ma non è nessun merito. Mancherebbe altro che vi odiaste. Siete parenti. Come le buone signore che vengono a confessarsi: ah, sa padre, io sono una mamma. Come se essere una mamma di per sé fosse una garanzia di santità. Bisogna vedere se è una buona o una cattiva mamma. Sa, se io voglio tanto bene a mio marito e ai miei figli, è cacchio, lo spero bene, mancherebbe altro. Il tuo marito te lo sei sposato, i tuoi figli li hai fatti, saresti una madre snaturata se non vuoi loro bene. Quello che mi scolpisce è che è un discorso così evidente trova il più delle volte una certa opacità da parte delle persone. Beh, allora cosa vuoi di più? No! Ma allora vuol dire che non abbiamo capito niente del Vangelo. Il problema non è che noi amiamo il nostro prossimo. E ci mancherebbe altro. Qui il prossimo, vuol dire il prossimo, nel senso, come dire, nel senso di parentela, quello è il prossimo. Potete anche osservare che a volte è difficile amare il proprio prossimo nel senso di parentela e va bene, ma insomma, il problema è amare chi non è prossimo. D'altra parte, vi ricordate quando Gesù al dottore della legge che chiede, è sempre bello vedere il diritto e la mentalità giuridica nel Vangelo. Quella volta che il dottore della legge chiede a Gesù, chiamandolo rabbi, cioè dottore, ma chi sarebbe il mio prossimo? Amerai il tuo prossimo? Chi è il prossimo? Un problema di interpretazione della norma. E chi è il prossimo? E Gesù risponde con la parabola del buon samaritano, vi ricordate? Il prossimo è chi tu scegli che sia prossimo. Ha un'interpretazione, diremmo, estensiva, mentre l'interpretazione della legge di Mosè è il tuo prossimo, sono i tuoi parenti. Se amate quelli che vi amano, che è giusto, perché per la legge è un restituire quello che ricevi, quindi ci sta, è un rapporto simmetrico, va bene. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Dove per amare non significa sentire. Se c'è una cosa che proprio ci porta lontano 2000 chilometri dal Vangelo, sono le scempiaggini a sfondo emotivo. Amare non vuol dire chissà quale sentimento. Amare i vostri nemici. Avete delle persone che vi hanno fatto del male? Io sì, tante, tutti i gesuiti. Non solo, ma gran parte. Mi sarà successo anche a voi, voi non avete dei gesuiti, però. Avete delle persone che vi hanno fatto del male? Ma io posso amare mio marito se mi ha piantato? Per dire. O mio padre se ha piantato me e mia mamma? Se io faccio questi discorsi ai miei studenti, che uno su due è senza un genitore, allora fai la parte del cinico. No, non faccio la parte del cinico. Dico, ma in che mondo viviamo? E questo è il mondo. Allora, cominciamo a dare un nome e cognome alle persone che vi hanno fatto del male. Dove per fare del male non si intende mi ha urtato, mi ha... No, mi ha fatto veramente del male. Usiamo le parole nel significato forte del termine. Ti fa del male non chi inavvertitamente ti pesta i piedi, ma chi viene a darti un calcio negli stinchi apposta, o ti sgomita addosso per passarti davanti. Ne avete avuto qualcuno? Secondo me sì. Di fronte a questo cosa dobbiamo fare noi? Quantomeno uno dice evitarli. Poi agli obblighi, no, è già tanto se non lo massacro, e in fondo sarebbe anche giusto, mi ha fatto del male, io glielo restituisco. Vi ricordate Archiloco, lirico greco, quello lì che studiavamo al liceo? Una sola cosa io so, ricambiare con tutti i mali coloro che mi fanno del male. Perché è la mentalità del mondo. Tuo marito ti ha tradito? Lo tradisco anch'io. È quello che fanno tutti. Tutti, ma proprio tutti. E così si potrebbe moltiplicare, si potrebbero moltiplicare gli esempi. Quello lì mi ha fatto del male, aspetta e gliela faccio pagare con gli interessi. È quello che fanno tutti, ma proprio tutti. Perché? Perché in un certo senso è giusto. Il perdono è in un certo senso ingiusto. Ma perché io devo perdonare chi non mi ha chiesto scusa intanto? Prima roba. Chi non se l'è meritato? Da un punto di vista della legge non ha senso. Oppure andiamo a guardare la prima lettura. La prima lettura sta parlando di un'elemosina che la chiesa della Macedonia fanno a favore della chiesa di Gerusalemme. Ma perché io devo fare l'elemosina? Il tizio che viene a rompermi le balle ha fatto qualcosa perché a me, perché io lo debba pagare? No. E allora che vuoi? Te c'è un titolo o c'è una motivazione giuridica per fare un'elemosina? Elein vuol dire avere compassione. No, la compassione per sua natura è fuori da ogni merito, cioè è gratuita. Questo è il regno di Dio. E siccome sotto sotto noi pensiamo che Dio ci vuol bene se ce lo meritiamo, è il motivo per cui molti non fanno la comunione, non me la merito. E allora se non me la merito, pazienza, chi se ne frega. E siccome noi non crediamo che è vero che non ce la meritiamo, ma che Lui ce la dà lo stesso, è precisamente questo il motivo per cui anche molti buoni cristiani o gente che va in chiesa continua a non perdonare, perché non sa di essere stata perdonata, cioè non ci crede, perché nella sua testa, non tematizzato ma come retro pensiero, è che comunque il Signore mi è estraneo. Una specie di datore di lavoro che ha visto che non lavoro abbastanza bene. In altri termini, si entra nel regno di Dio, cioè in questa mentalità della gratuità per cui io posso perdonare e fare elemosina, ed è la stessa cosa. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Donami la forza di fare una cosa ingiusta, cioè rimettere il debito. È giusto rimettere un debito? In un certo senso no. Eppure, guardate, il superamento della legge, anche il codice civile dice che un'obbligazione si estingue o perché la metti o perché la adempi o perché un altro paga il posto tuo, si chiama accollo, oppure perché il creditore te lo rimette. Quindi vedete che pure la legge umana non ci va di mezzo. Gesù non abolisce la legge, non abolisce mica la logica, la supera. Il problema è se noi vogliamo questo superamento oppure rimaniamo all'interno delle nostre piccole logiche che ci garantiscono quella grande soddisfazione che consiste nel fatto che qualche persona ci sta sulle palle e possiamo parlarne tranquillamente male. Perché è vero. Ma mi sbaglio? Siamo un po' tutti così. Io per primo, non è mica che voglio dire niente. Allora, vedete il Signore a che prospettiva ci apre. Siate perfetti significa siate questa generosità frontale, siate gratuiti. Questa è la perfezione. Vedete veramente come possiamo, dipende tutto da come si interpretano le parole. Dice siate perfetti, in cosa consisterà la perfezione? Allora la perfezione consisterà in questo, in questo, in quell'altro. Tutte cose che noi, in quanto creature, cioè imperfette, non possiamo avere. Un equilibrio di virtù che io non ho mai conosciuto che nessuno ha, qualcuno averla. Perché voi avete mai conosciuto qualcuno assolutamente casto? Io no. Però ho conosciuto delle persone, e nota, non necessariamente cattoliche, e questo è il bello, molto generose. Facciamo un esempio di una persona scomunicata, pare di no, ma era massone, certamente, e perciò incorse nella scomunica. Totò, il principe de Curtis. Pochi sanno che il principe de Curtis, in arte Totò, è una persona estremamente generosa. Guadagnava un sacco di soldi, ha fatto anche un film, un sacco di film che non valevano niente, proprio per guadagnare. Però lui di per sé aveva una vita molto sobria. Si può dire che guadagnasse per dare alle persone che andavano a questuare da lui. E diceva una cosa che mi sembra molto bella. Lui, che era un triste, perché ricordate, beh, almeno questa è la mia opinione, io ho abitato per 3 anni a Napoli, secondo me quel popolo che passa per essere tanto allegro, in realtà tanto allegro non è, un popolo molto triste in realtà, forse si dà un tono con l'allegria, ma è profondamente triste, Tanto è vero che i miracoli San Gennaro li fa non come segno che vadano bene le cose, ma che non andranno peggio, per dire. E lui diceva, la diffidenza rende tristi. E non voleva essere diffidente. Certo, se voi avete una persona che vi domanda qualcosa, giustamente, se è una qualcosa di grosso, andate a vedere se è solvibile almeno. Ma ce li hai da restituirmeli? Che vi devo dire? Perché noi abbiamo da restituire qualcosa al buon Dio? No. È vero però quello che dice San Giovanni, ve l'ho detto in tutte le lingue, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Cioè, se non fai l'esperienza e non ci credi davvero, cosa che secondo me noi non crediamo, o perlomeno non sufficientemente, perché sennò ci comporteremo diversamente. Noi non crediamo di essere stati condonati, di essere stati perdonati. Può darsi che pensiamo che in quelle due ore che seguono una confessione siamo perdonati, ma dopo un po' alla volta incominciano a fastellarsi tutti gli altri peccati, per cui torniamo punto da capo. È vero o no? Beh, non è così. È una proprio un'ingenuità pensare così la confessione. Il perdono è ciò in cui noi siamo immersi. Ma non ci crediamo. Noi crediamo sotto sotto di essere malapena tollerati dal buon Dio. E giusto giusto, perché ogni tanto ci ricordiamo di Lui, perché possiamo sperare di andare in paradiso con 6 meno, col 18 politico. Ma se non fosse neanche quello, alla fine credo che non penseremo nemmeno di andare in paradiso. Vedete che il problema alla fine è la fede. Ma non la fede di chi non crede. Quelli per definizione non credono, pazienza. La fede è nostra. E allora guardate cosa può operare la fede. La fede dà, nelle chiese della Macedonia, nella grande prova della tribolazione, la vanno avute. Una tribolazione c'è sempre perché qualcuno ti rompe le balle. Ma sono io che mi sbaglio? Se triboli è qualcuno che ti fa tribolare. O no? La loro gioia sovrabbondante. Ma da dove viene una gioia sovrabbondante? Dall'esperienza di essere amati. Perché noi non abbiamo questa gioia? Perché non ci crediamo. Tutto lì. Con il che non sto dicendo che la gioia sia qualcosa che debba trasformarci in dei pazzerelli che danzano intorno all'altare esagitati. Quelle sono follie che non hanno senso. Mi fanno da ridere, ma una volta, non so perché a me capitano sempre le mamme, sa padre, i miei bambini, che avevano 25 anni, ma sono sempre bambini, non vengono alla messa perché non trovano la gioia. Ma che cacchio vuoi? La giostra? Ma vattine, come si dice a Napoli. La gioia è un'altra cosa. Dovrebbe essere quell'equilibrio, quella pace che ci fa tenere fermo il timone in mezzo alle tribolazioni e che viene dal fatto che noi ci ostiniamo a contemplare l'amore di Dio, che continua ad essere fedele e operante per me, per noi, per il mondo. La loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà sono delle chiese di morti di fame. Hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. La fede nella nostra povertà, attraverso il lievito della gioia, trasforma la nostra povertà in una sovrabbondante generosità. E guardate che questo non è mica una cosa che sta scritta solo sui libri. Da quando sono io qui, da 3 anni, per la precisione, se mandiamo avanti questa comunità, non la mando mica avanti con i 500 euro che prendo al mese dell'8 per 1000, eh? Ve lo dico chiaro e tondo. Lo mando avanti perché tante persone generose mi aiutano. Anche coi soldi. E non sono gesuiti, nota bene, mai chiesto neanche un centesimo a compagnia. Chi in un modo, chi in un altro. Allora vedete, queste, è proprio vero quello che dice Deuteronomio. Queste parole che oggi ti do non sono troppo alte per te, né troppo lontane da te. Sono nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu le metti in pratica. Noi pensiamo che la virtù sia come il vasetto della Nutella, che la mamma te lo mette sempre 5 cm più in alto di dove tu arrivi a pescare. E invece è il vasetto della Nutella. È basso, basta chinarsi, lo trovi subito, ma devi chinarti. E allora andiamo avanti nella nostra messa, chiedendo di farci entrare nel regno di Dio, cioè nella logica di Dio, nel modo di pensare di Dio, non di quello degli uomini. E così, come il lievito, potremmo essere ciò per cui il Signore ha inventato la Chiesa, il segno di un modo diverso di pensare, di agire e di procedere.